Ok, allora, l'ultima cosa che diceva, che volevamo dire sulla pipeline, diciamo, sull'ultima parte della pipeline grafica era il compositing, quindi da una parte possiamo eliminare, diciamo, le superfici nascoste, dall'altra, come dicevo, possiamo comporre più immagini o più, diciamo, frammenti per ottenere un'immagine migliore o creare la possibilità di fare degli effetti ulteriori. Uno di questi, naturalmente, è la trasparenza. La trasparenza dovrebbe essere simulata, se volessi fare la grafica fisicamente giusta, andando a analizzare nel volume come si comportano i materiali, quindi con la luce rifratta, riflessa, eccetera, però in maniera molto semplificata potremmo anche pensare di fare quello che facciamo normalmente con l'alpha blending, di andare a comporre superfici che stanno davanti e stanno dietro, semplicemente mischiando il colore, che è quello che si fa tipicamente nella normale rappresentazione di immagini trasparenti che si sovrappongono con l'alpha blending. Siccome memorizziamo tipicamente dentro i file e anche dentro le texture, la memoria che poi carichiamo nella scheda grafica, le immagini come in realtà di quattro canali, non di tre, dove c'è un quarto canale alfa. In questo canale alfa tipicamente possiamo memorizzare un'informazione riguardante l'opacità dei materiali, e quando facciamo il rendering possiamo pensare, anziché semplicemente di fare tutti i materiali opachi e andare a vedere soltanto quello che c'è davanti, di fare, diciamo, usare la trasparenza codificata in questo modo con l'opacità e fare il cosiddetto alpha blending. Quindi potrei pensare che anziché usare lo Z-buffer e visualizzare soltanto quello che c'è davanti, visualizzo tutto quanto, dove però questo tutto quanto lo mischio in maniera appropriata. Questo fa già capire che devo in realtà poi complicare l'operazione in maniera non indifferente. Perché? Perché questo implica sostanzialmente che io debba sapere cosa è davanti e cosa è dietro, in pratica, cioè non posso fare rendering delle superfici in maniera indipendente, cioè in parallelo, senza curarmi di cosa viene fatto disegnato prima e di cosa viene disegnato dopo. Ma devo fare le operazioni in ordine, in modo tale che prima disegno quello che è dietro e poi disegno quello davanti, quello che c'è davanti, andando a mischiare il colore di quello che c'è dietro e ha cose solo opache dietro con quello che c'è davanti, ma però lascia passare, diciamo, in pa parte della luce sostanzialmente. Poi come fare? È semplice, perché se io creo questi due pezzi di immagini da sovrapporre, queste due immagini da sovrapporre, posso comporre i pixel andando a usare appunto il classico alpha blending, in cui il colore finale è uguale a quello della parte già disegnata moltiplicata 1 meno alfa più per la parte nuova moltiplicata per alfa. Quindi in questa condizione qua posso farla tranquillamente, anche questo comunque nella pipeline grafica, andando a lavorare sul compositing finale dei frammenti, però ovviamente non è compatibile questa operazione qua fatta in questo modo nella pipeline con l'eliminazione delle superfici nascoste fatta con lo Z-buffer, naturalmente, perché non devo più nascondere tutto quello che c'è dietro a quello che c'è davanti, ma devo mischiarlo. Se in una scena ho sia oggetti trasparenti che oggetti non trasparenti, devo poi fare praticamente splittare il rendering in due parti, cioè fare prima il rendering della parte opaca con lo Z-buffer attivato, e dopo andare a disegnare componendolo, cioè disabilitare, diciamo, lo Z-buffer, e andare a disegnare sopra, a mischiare a quell'immagine originale la parte, diciamo, dovuta alle superfici semitrasparenti che stanno davanti. Quindi il programma che manda, diciamo, le geometrie dal rendering deve fare un'operazione in più, quella di ordinare in profondità gli elementi della scena. Questo computazionalmente ha un costo notevolissimo, perché vuol dire che devo ritornare all'idea appunto di fare un sorting delle primitive per fare la rimozione delle superfici nascoste, e tra l'altro dovrei, se volessi farlo in maniera accurata, farlo ad ogni istante, perché se cambio il viewpoint cambia l'ordine delle, o cambia la posizione delle superfici, naturalmente cambia naturalmente l'ordinamento, e quindi dovrei rifarlo. Quindi questo causa l'attivazione della semitrasparenza fatta, implementata in questo modo. Naturalmente è chiaro che aumenti notevolissimamente la complessità del rendering, e quindi il frame rate, perché devo costantemente rifare un ordinamento degli elementi della scena in profondità per fare poi il disegno in ordine e fare la composizione, diciamo, prima della parte opaca e poi della parte trasparente. A parte questo, con la semitrasparenza gestita con la composizione, ovviamente banalmente appunto una somma pesata delle due immagini, quindi non è un effetto reale di materiale trasparente, ma è semplicemente un fatto che ho un'immagine già sul buffer, ne creo un'altra nuova che sovrascrivo sopra, un modulo per la trasparenza, e ottengo un risultato che naturalmente è la somma delle due pesate dal livello di trasparenza. Ok. Posso fare tantissime altre cose, poi vedremo appunto il concetto di mapping e tutte le cose che posso fare col mapping, che poi alla fine è un'operazione analoga, quindi che interviene nel cambiare le immagini, e naturalmente quindi light map ricade poi nei casi che vedremo dopo, eccetera. Però potrei fare anche qua anche l'anti-aliasing, per esempio. Per esempio potrei usare la trasparenza per modulare per usarla come, diciamo, fattore che mi fa fare l'anti-aliasing solo dove serve, sostanzialmente. D'accordo? Quindi se, diciamo, anziché fare un filtraggio soltanto di tutta l'immagine, io opero l'anti-aliasing praticamente applicando una certa opacità al pixel pari alla frazione del pixel coperta dalla linea, in pratica riesco a ottenere una modulazione del colore che mi elimina l'effetto di aliasing, per esempio. Quindi questo può anche essere un modo di farlo. Altra cosa che posso fare in compositing finale, per esempio, è simulare attraverso la composizione di due immagini l'effetto di sfumatura con la distanza degli oggetti. Anche qui non c'è niente di simulazione fisica, però se ho se penso che, per esempio, voglio simulare in una scena la nebbia o l'oscurità, che fa sì che quanto più un oggetto è distante, quanto più lo vedo sfumato nel bianco, sfumato nel nero, posso tranquillamente dire: va bene, io faccio il mio rendering della mia scena, poi lo mischio alla fine con un'altra immagine, pesando però il fattore di mescolamento con la distanza. Quindi se faccio un'operazione di questo genere ottengo un colore finale che, per esempio, è il colore del fondo per la distanza, in questo caso il fattore ZS, il colore del rendering per un fattore 1 meno ZS, per esempio, dove in questo caso il ZS appunto è il far clipping. Quindi è un'interpolazione lineare tra il colore dello shading e il colore, in questo caso, della nebbia, va bene? Però appunto la nebbia può essere l'oscurità, se la faccio nera, eccetera. d'accordo, se è bianco e tende a essere la nebbia, se è nero tende a essere oscurità. La cosa bella è che appunto il colore è quanto più modulato, quanto più è distante, quindi ottengo un effetto realistico di sfumatura con la distanza, che però ovviamente non dipende da una simulazione del comportamento della luce o della rifrazione della luce da parte della nebbia nell'atmosfera, ma che è puramente un effetto di montaggio di immagini, se vogliamo. Però gran parte delle cose anche fotorealistiche che si fanno nella grafica standard accelerata si basano spesso su trucchi di questo genere, d'accordo? Volendo, uno potrebbe anche usare delle maschere o degli altri buffer per far modulare, per esempio, la nebbia solo in certe regioni, eccetera. Quindi si possono fare tanti effetti, va bene? Che naturalmente funzionano, va bene? Naturalmente, per esempio, si usano normalmente in videogiochi, appunto, dicevo, si possono usare delle mappe di nebbia, come si possono usare mappe per rappresentare qualsiasi altra cosa, che vengono per esempio usate per, appunto, se una mappa, una texture in qualche modo, che anziché usarla per mapparla, la uso per mapparla nel canale alfa, posso in qualche modo rendere nebbioso o non nebbioso delle regioni dell'immagine e così via, usando il trucco dell'alpha blending. Ok. Oppure, per esempio, sempre componendo più immagini, quindi più passate di rendering, e facendo la composizione a livello appunto del fragment shader, posso fare tantissimi altri effetti. Citiamo un paio così, che magari appunto vi trovate poi già implementati come nei programmi alti livelli. Per esempio, posso fare in modo che ci sia il motion blur. Il motion blur è dovuto, per esempio, al fatto che naturalmente io ho un tempo di esposizione finito nelle macchine fotografiche o anche per i video, e quindi naturalmente le cose che si muovono velocemente appaiono sfocate. Bene. Naturalmente, se io faccio il rendering semplicemente di un istante e poi lo mando di un oggetto fermo in una certa posizione in un certo istante e lo mando al frame buffer, non avrò nessun effetto di motion blur, cioè di sfocatura in direzione della velocità, però nessuno mi impedisce di fare tre rendering, sovrapporli e buttare quelli come output del mio frame buffer anziché un singolo in un frame statico. Questo mi crea dei fotogrammi che naturalmente anche qui non sono qualcosa di realmente fatto così, ma sono una simulazione di quello che accade veramente in una telecamera che acquisisce appunto in un tempo finito. Questo vale a maggior ragione più usato naturalmente nella simulazione di fotografie. Va bene. Questo appunto basta accumulare risultati in un buffer e poi ricopiarlo nel frame buffer. Appunto, anche nel pipeline di prima delle proprietà programmabili c'era un buffer apposito per fare accumulazione, quindi c'era proprio un accumulation buffer che poteva servire per ottenere questo tipo di effetti. Un'altra cosa che si potrebbe fare, che si può fare per simulare, diciamo, un rendering fatto con una telecamera o fotocamera reale, sfruttando diciamo appunto queste che vengono chiamate tecniche multipasso, multipassaggio del rendering, è simulare invece il fatto che le telecamere vere, per esempio a causa dell'ottica delle lenti, non sono in realtà a fuoco in tutto il campo visivo come lo sarebbero i rendering generati come abbiamo visto finora. Naturalmente, come abbiamo visto finora, non c'è niente che ci fa in modo che le parti attorno alla posizione di fuoco ideale siano a fuoco e le altre parti siano fuori fuoco, ma nelle immagini reali prese da una telecamera o una fotocamera è così. Allora, posso simulare questo e generare un'immagine che sembri avere effettivamente un depth of field, cioè una profondità di campo definita, La risposta è sì, perché per esempio potrei anche qui sommare più rendering andando a fare per esempio delle operazioni tipo cambiare per esempio la posizione della telecamera un pochettino, cambiando anche i parametri simultaneamente, in modo tale naturalmente che gli oggetti siano sempre della stessa dimensione soltanto, quindi mappati diciamo nella stessa posizione soltanto a una distanza definita, che è appunto la distanza del fuoco ideale, altrimenti appunto che siano differenti, perché sono naturalmente ripresi con fattori della telecamera, distanze focali eccetera differenti. Quindi se faccio così avrò un'immagine composta che è perfettamente a fuoco solo per gli oggetti che stanno alla distanza ideale dalla telecamera, e negli altri punti non sono a fuoco. Quindi faccio in pratica più rendering in cui muovo il punto di vista e aggiusto il viewfrusto in modo tale da avere sempre gli oggetti proiettati uguali solo una certa distanza, invece le altre immagini un po' diverse, le compongo e il risultato finale è un'immagine con l'effetto di depth of field, che quindi sembra maggiormente prodotta da una telecamera reale, se ovviamente voglio ottenere questo effetto. Quindi sono tutti effetti che possono essere ottenuti con dei trucchi nel rendering, tutti implementabili in maniera abbastanza semplice anche all'interno della pipeline di rasterizzazione, quindi che non richiedono cose particolari, se non quella ovviamente di fare più conti. Ovviamente se faccio più rendering vuol dire che ci metto più tempo, quindi il frame rate sarà più basso diviso per il numero di volte che faccio il rendering, e quindi le prestazioni, se ho dei problemi di prestazioni non posso farlo, se non ho problemi di prestazioni posso ovviamente fare quello che voglio. Ok, finiamo la presentazione diciamo delle cose che si possono fare a questo livello della pipeline, discutendo anche il problema del mapping. Va bene che generalmente si parla di texture mapping, ma appunto in generale mapping vuol dire io mappo in qualche modo sui miei modelli dell'informazione che ho memorizzato da qualche parte in delle matrici sostanzialmente. Quindi con questo concetto, criterio generale, specialmente adesso che appunto la pipeline grafica è completamente programmabile, posso fare in realtà moltissime cose differenti. Però la cosa nasce appunto con quello che siete abituati a usare normalmente, pesantemente, nella grafica 3D nei videogiochi, che è di completare i nostri modelli con delle immagini che in qualche modo appiccicano un pattern di colore sopra una geometria, per in qualche modo aumentare il dettaglio visibile, quindi anche migliorare la qualità delle immagini renderizzate senza rendere enormemente più complessa la modellazione degli oggetti. D'accordo? Va bene. Quindi supponiamo anche di usare un modello di illuminazione molto semplice come il modello di Phong. Possiamo riprodurre un po' relativamente con relativa realismo un po' l'illuminazione degli oggetti, l'abbiamo visto usando opportunamente i parametri. Poi in realtà appunto adesso quando usate i shader di default nei game engine non usate più il modello di Phong, ma usate magari modelli appunto a microfaccette che complicano un po' la formazione, l'algoritmo di shading eccetera. Però a parte questo naturalmente anche se uso un modello di shading più complicato non posso simulare dettagli che non siano compresi dentro la geometria. La soluzione standard per ovviare a questo si è sviluppato appunto il texture mapping. Bene. Qual è l'idea? Lo sapete benissimo, è ok, prendo una matrice tipicamente bidimensionale, ma non necessariamente, però nell'ipotesi del texture mapping standard, una matrice bidimensionale, e mappo le coordinate di questa texture che tipicamente rappresento con i numeri tra 0 e 1 sulle coordinate dei vertici dell'oggetto, in modo tale da far corrispondere il colore mappato al colore che c'è nell'immagine in quel punto. Va bene? Questo originariamente è stato pensato per il colore, ma naturalmente con lo stesso meccanismo posso in qualche modo ottimizzare la memorizzazione di parametri relativi a qualsiasi aspetto della geometria che ho memorizzato nei modelli e che magari non mi conviene memorizzare come quantità direttamente mappata sui vertici, ma mi conviene mappare su una texture per limitare il costo della memorizzazione, eccetera. Ok. Da l'introduzione dell'idea di fare texture mapping nelle schede grafiche si implementa appunto l'idea di applicare questo texture mapping, si implementa banalmente introducendo una memoria su cui memorizzo queste mappe all'interno della scheda grafica e usando, diciamo, durante la pipeline, quando faccio questo, tutto quello che abbiamo già visto, in realtà magari specificato meglio dicendo che uno può naturalmente rasterizzare non soltanto triangoli ma segmenti e punti, tutto ciò mi crea gli attributi interpolati, i frammenti degli attributi interpolati, e a questo livello della pipeline trovo tante cose che posso fare, appunto come quelle che dicevo prima, c'è anche fare questo texture mapping. Questo texture mapping vuol dire se io ho i triangoli proiettati e li proietto nei frammenti, io posso mappare sul frammento considerate le coordinate texture corrispondenti interpolate a partire del triangolo in un punto di questa texture map, e quindi associare, e poi posso farci quello che voglio, ovviamente sostituire il colore, modularlo, fare qualsiasi cosa, il valore letto della texture RAM sul frammento stesso, e poi comporre il tutto e andare sullo screen buffer o frame buffer, come lo voglio chiamare. Va bene. Quindi l'idea è che quando faccio l'operazione per frammento, tra le tante cose che posso fare, posso anche andare a accedere a una RAM apposita, quindi la texture RAM, dove memorizzo queste mappe. Queste mappe che in generale potrò anche rappresentare non soltanto come array bidimensionali, ma array anche undimensionali o tridimensionali o tridimensionali. In realtà appunto sono matrici come le altre, quindi in pratica è una memoria, così come tutta la memoria della scheda grafica, posso alloccare adesso appunto variabili che, ora che posso programmarla a piacimento, posso utilizzare. Questi array contengono quindi degli elementi che, anziché chiamarsi pixel o voxel, siccome siamo nel linguaggio delle texture, chiameremo texel, ma formalmente sono la stessa cosa, sono numeri messi nelle matrici. Bene. Ovviamente, a seconda del tipo di informazione che voglio associare a ciascun punto di questa matrice, potrei avere più componenti o componenti di tipo diverso, naturalmente con valori di tipo diverso. Se ogni texel deve contenere un colore, avrò per ogni punto della matrice non uno scalare, ma 3 o 4 valori che mi rappresentano le tre componenti di colori o le tre componenti di colore più la componente alfa, naturalmente. Però potrei anche mappare informazioni diverse, perché se per esempio voglio memorizzare informazioni in cui c'è una sola informazione scalare, per esempio, perché voglio per esempio memorizzare un'alfa map, appunto la mappa della nebbia o la mappa dell'illuminazione o la mappa della specularità per rappresentare un materiale che cambia
Un'altra cosa che posso fare, per esempio, con la texture è mappare delle variazioni del materiale che introducono dei parametri diversi in diverse regioni del materiale, e che anziché memorizzare per vertice memorizzo per con le mappe, d'accordo? È un modo diverso di memorizzare un'informazione spazialmente diffusa sulla superficie, anziché appunto memorizzarla sui vertici, la memorizzo con delle mappe accessorie in pratica. Quindi l'idea originale del texture mapping era quella che sapete bene, quindi prendo il mio modello generico, in questo caso una mesh di quadrilateri, se aggiungo queste informazioni in questa mappa da associare e associo a ogni vertice del mio modello una coordinata, una coppia di coordinate su questa immagine, posso mappare questo colore qua su questa immagine qua e ottenere un risultato come quello, dove in realtà, come vedete qua, non c'è solo il colore della texture, ma c'è il colore della texture modulato con quello dell'illuminazione. Perché l'altra cosa che posso fare interessante e comoda, che ovviamente fate normalmente quando fate il rendering sui vostri giochi, è usare una combinazione del texture mapping e dello shading fatto con i modelli di illuminazione di vario tipo, in modo tale da ottenere questo effetto qua usando appunto un modello, diciamo, di oggetto relativamente a bassa risoluzione, e invece usando le immagini per mettere il dettaglio più alta risoluzione nel modello.
Parlare di texture map è tutto equivalente di map. Parlare di texture map è tutto equivalente di map,
sì, sì. Il ok, quindi quindi l'idea è questa. Quindi io associo ai vertici, per esempio, dei miei modelli delle coordinate da mappate su un'immagine, e naturalmente questo vuol dire che quando faccio la modellazione dovrò preoccuparmi di eventualmente associare i vertici all'immagine, quindi posso generare modelli parametrizzandoli opportunamente. Naturalmente questo può non essere banale in generale, però naturalmente fa parte della modellazione anche quello di come associare, diciamo, le coordinate texture ai vertici del modello. Poi diremo due cose su come possiamo fare a volte per associare, diciamo, le coordinate texture ai modelli. Okay, questo è un altro esempio e così via. Come vedete, in questo caso è chiaro che il dettaglio che c'è nella fotografia in realtà non è, è più elevato di quello che ci sarebbe nel modello, anche se qua non si vede la tessellazione. Per poter rappresentare questo dettaglio nel modello di base dovrei avere triangoli abbastanza piccoli per tutti i dettagli qui rappresentati come variazione di colore nei vertici, e avrei sicuramente una occupazione di memoria, una complessità del rendering molto maggiore. Questa operazione del texture mapping, rimappando, diciamo, il colore sulla texture a posteriori, mi consente di fare le cose con molta meno complessità di memorizzazione, molto meno spazio occupato in memoria e molta meno complessità nella modellazione. Va bene. Che è inventato il texture mapping fatto in questo modo? Come sempre, o quasi, questo Catmull, appunto quello che adesso sta alla Pixar, che ha inventato un sacco di robe della computer graphics moderna di vario tipo, ed è stata una cosa che ha avuto successo grande, specialmente quando c'è stato lo sviluppo, appunto, della grafica 3D in hardware. Va bene, si è sviluppata la pipeline dell'hardware grafico, appunto quando hanno cominciato a comparire le marche Silicon Graphics e Nato, PNGL, eccetera, ha avuto una rapida diffusione, è stata introdotta naturalmente in OpenGL nelle schede grafiche standard, ed è sicuramente la tecnica trucco di rendering più di successo, che ha consentito di rendere, diciamo, abbastanza fotorealistico un rendering fatto con anche risorse computazionali relativamente basse. Va bene. Vediamo qualche piccolo dettaglio tecnico di come avvenga, diciamo, questa procedura, quindi, che ovviamente conoscete perché l'ho usata, quindi non ci sarà molto da dire. Quindi ovviamente la mia mappa sarà discretizzata perché è un'immagine, comunque la generi, e potrà avere indifferentemente qualsiasi risoluzione spaziale. Va bene, qua c'è una risoluzione 512x1024x1024x512, ma non è importante. Quello che è importante è che naturalmente nel valore delle coordinate texture queste due coordinate vengono mappate nelle coordinate dello spazio 0101, i pixel sono mappati nello spazio 0101, che è lo spazio parametrico UV appunto della texture che sto creando. Quindi la mappatura in cosa consiste? Sostanzialmente nell'assegnare a ogni punto dei triangoli, ogni vertice dei triangoli, una terna UV per trovare il colore corrispondente all'interno dell'immagine. A questo punto il gioco è fatto, perché in realtà posso, quando faccio il rendering dei frammenti, andare a pescare il colore in questi punti qua, date le coordinate UV. Naturalmente le coordinate UV non sono necessariamente dei numeri interi, vorrà dire che se devo ritrovare il colore in coordinate non intere in questa mappa qua, dovrò interpolare. Poi possiamo discutere di come possiamo fare l'interpolazione, di come l'interpolazione può cambiare il risultato, diciamo, però è abbastanza chiaro come l'idea di interpolare. Amen. Quindi notare che è vero che le coordinate sono definite per i vertici del modello 3D, ma l'operazione fatta nell'ambito del rendering è una mappatura da 2D a 2D, perché in realtà io sto mappando direttamente dallo screen space, quindi dalla griglia dell'immagine sovrapposta all'immagine, quindi dai pixel dell'immagine renderizzata, dei frammenti dell'immagine renderizzata, sto mappando direttamente sulla texture. D'accordo? Quindi la corrispondenza è tra triangoli 2D, triangoli 2D se vogliamo, tra pixel della dello screen space e texel del texture space, salvo che naturalmente le coordinate dove va a finire la mia trasformazione qui non saranno necessariamente coordinate intere, quindi devo interpolare. Però la mappatura è tra screen space e texture space. È chiaro che questa mappatura passa in mezzo al fatto che le coordinate in realtà sono definite dentro il modello 3D, però il modello 3D poi viene proiettato sullo screen space, finisce nei valori discretizzati dei frammenti, e a questi frammenti sono associate le coordinate text. Quindi la mappatura è tra due immagini, in pratica tra lo spazio 2D dell'immagine sullo schermo da rappresentare sullo schermo sul frame buffer all'immagine 2D, se appunto vi ho detto che in realtà il texture mapping può fare anche 1D o 3D eccetera, sul texture space, però per il momento adesso ce l'abbiamo 2D. Okay. Quindi è vero che le nostre coordinate UV erano definite sui vertici del triangolo in coordinate float, però quando abbiamo rasterizzato, siamo nello screen space, abbiamo fatto due cose: abbiamo portato tutte le variabili, quindi anche UV, anche le coordinate texture, a livello di frammento, quindi discretizzate nei quadratini dei pixel dell'immagine di frammento dell'immagine finale, e anche interpolato, quindi non abbiamo più le variabili UV definite solo sui vertici, ma naturalmente ce le abbiamo definite su tutto il triangolo rasterizzato, perché la nostra operazione di rasterizzazione ha fatto questa operazione, come dicevamo prima, interpolando i valori dei vertici all'interno. D'accordo? Quindi quello che dobbiamo fare quando dobbiamo fare il texture mapping, al di là che poi lo mischieremo in qualche modo con il rendering, è prendere qualsiasi pixel che dobbiamo calcolare il valore del colore corrispondente nella texture,
e fare la cosiddetta texture lookup, cioè andare a vedere dove va a finire questo, che colore prendere, andando a calcolare questa mappa. Questa mappa la so fare solamente perché ho le mie coordinate texture definite, salvate in memoria con il corrispondente di ogni punto, quindi vado a vedere sulla texture dove va a finire queste coordinate texture. Supponiamo che finiscano qui, ovviamente in una posizione non intera, ma se considero di interpolare con il primo vicino nearest neighbor, vado a prendere il pixel della stessa vicina e assegno quel colore lì, come è fatto in questo esempio qua. Quindi nella pipeline questa texture lookup può essere fatta a questo livello qua, quindi quando faccio le computazioni per frammento, ad ogni frammento vado a prendere un colore qua e poi ci faccio quello che voglio, o lo copio direttamente nella immagine il frame buffer, lo do in uscita, però ovviamente tengo la possibilità di fare tutta l'illuminazione, oppure lo modulo in qualche modo con l'illuminazione e vedremo eventualmente come. Intanto però diciamo qualche piccola cosa sulle difficoltà, diciamo, nascoste in questa operazione. Bene. Una è quella appunto che dicevo prima, che però vi ho già detto, quindi avete avuto già una descrizione di questo problema, che è il problema dell'interpolazione. Abbiamo detto, è vero, possiamo interpoliamo, noi mappiamo da 2D o 2D, quindi interpoliamo i valori all'interno del triangolo per quando facciamo la masterizzazione e andiamo a prendere queste coordinate texture interpolate nella texture, d'accordo? Scusate, qua il punto 3D, qua si rappresenta il punto 3D e diciamo marco il punto 3D nel punto 2D, va bene? E supponiamo che quando faccio la rasterizzazione voglio colorare questo punto qui, va bene? Come faccio a colorare questo punto qua? Basta che vado a prendere coordinate texture di questi punti. Diciamo, cosa facciamo? Abbiamo detto, interpoliamo i valori dei vertici, quindi in teoria dovremmo fare la media pesata con le coordinate baricentriche di questo punto sul piano 2D e andare a trovare la mappatura. C'è un problema, se faccio così ci sono degli orribili artefatti, perché se abbiamo per esempio una geometria fatta in questo modo, dove però per esempio c'è un rettangolo visto in prospettiva, quindi i punti non sono in realtà nello stesso piano, non sono tutti alla stessa distanza diciamo dalla telecamera, ma alcuni sono più lontani, quindi li vedo in lontananza. Quindi se la z non è costante, fare su due triangoli per esempio messi così o comunque messi così, faccio i due esempi, interpolazione lineare delle coordinate texture sui triangoli e mapparli su quella texture date queste coordinate qua, quindi quelle banali, cioè io mappo i vertici sul quadrato e ho le due possibili triangolazioni, la sorpresa è che se interpolo sul piano proiettato il risultato del texture mapping mi fa apparire la tessitura mappata su questo rettangolo visto in prospettiva così, e quindi dice così non va. Qual è il motivo di questo? Il motivo di questo appunto è il fatto che in realtà appunto viene cancellato in qualche modo la texture dovrebbe essere mappata considerando la deformazione prospettica, quindi quello che dovrei interpolare sono le coordinate texture non tra le proiezioni dei vertici del triangolo, ma tra le coordinate 3D dei vertici del triangolo. Va bene, quindi o quantomeno avere un fattore correttivo, come in realtà poi si introduce, che tenga conto della deformazione prospettica, quindi senza nemmeno considerare, però se volete guardate le equazioni, devo in qualche modo portarmi dietro l'informazione sulla Z, ma ormai è normale farlo in tutti gli stadi della pipeline di rasterizzazione, quindi non c'è problema tecnico a farlo, e quindi tenere conto di questa correzione.
se si fa la proiezione, la correzione prospettica, il problema scompare, quindi diventa tutto normale.
Al giorno d'oggi, diciamo, tipicamente penso che normalmente si fa sempre qualsiasi tipo di interpolazione dei valori sui triangoli nella pipeline di rasterizzazione con la correzione prospettica. Comunque nel pipeline di rasterizzazione è possibile definire quando le variabili passano dal fragment shader, dal vertex shader al fragment shader, il modo con cui questa interpolazione viene fatta, quindi si può settare o costante o interpolata linearmente in 2D o interpolata linearmente con correzione prospettica, quindi volendo si possono usare tutte le modalità. È chiaro, fare la correzione prospettica pesa qualche operazione in più ovviamente di esecuzione, ma ovviamente per il texture mapping corretto è necessario farlo, quindi va comunque fatto. Va bene. Ok, naturalmente le texture devono essere preventivamente caricate in memoria, quindi il caricamento delle texture va fatto a priori, e quindi questo ricade sempre nella necessità di o nei problemi eventualmente di gestione, diciamo, del trasferimento dei dati di tutti i tipi dalla memoria RAM del calcolatore alla memoria della scheda video, naturalmente. E quindi è normale fare un caricamento in molte applicazioni delle texture, così come dei modelli, in anticipo quando ci sono delle problematiche, perché altrimenti appunto le operazioni di caricamento di una texture e memoria RAM non possono essere fatte cambiate ogni frame, diciamo. Quindi ci sono delle strategie di gestione, così come ci sono strategie di gestione se si devono caricare modelli pesanti, ci sono anche strategie di gestione del caricamento delle texture. Ok, va bene. Una questione può essere legata a dire: ma come faccio a calcolare coordinate texture da assegnare appunto ai vertici di una mesh? La risposta è che naturalmente dipende il come lo si fa anche dal tipo di task per cui utilizzo il texture mapping. Naturalmente uno può precalcolarla e salvarla insieme alla mesh se ha modo di progettarla appositamente, e se in qualche modo l'utilizzo implica di fare qualcosa, di fare rendering di modello che abbia una texture già assegnata per migliorare l'aspetto appunto grafico dell'oggetto stesso. Ci sono applicazioni per cui il texture mapping viene utilizzato, per esempio, invece per problematica di rendering in tempo reale, in cui le corrispondenze possono cambiare nel tempo in funzione del punto di vista, eccetera. Per esempio, vedremo tra poco che, per esempio, un'applicazione classica anche del texture mapping può essere l'environment mapping, cioè far specchiare negli oggetti lucidi l'aspetto dell'ambiente esterno. In questo caso, per esempio, il come venga mappata sull'oggetto l'ambiente esterno dipende magari dal punto di vista, quindi deve essere cambiato nel tempo, quindi deve essere calcolata on the fly durante il rendering, quindi dipende anche dall'applicazione. Va bene. In ogni caso la mappatura è legata a una parametrizzazione, quella che viene chiamata parametrizzazione di una superficie, quindi che associa a ogni punto della superficie dei parametri che appunto sono UV delle coordinate texture alla superficie 3D, e quindi la mappatura, diciamo, da schermo a texture, qua c'è scritto schermo a texture, viene fatta attraverso appunto la parametrizzazione della superficie. se ho una descrizione parametrica di una superficie originale, per esempio costruisco i miei modelli con un programma di modellazione in cui per esempio definisco in forma analitica delle sfere, dei cubi, dei cilindri, la parametrizzazione della superficie diventa relativamente facile. Posso usare la parametrizzazione della superficie originale da cui creo la mesh, ad esempio, se è un cubo, se è una sfera, se è un cilindro, e usare quello, mappare la parametrizzazione dell'oggetto dell'oggetto matematico alla parametrizzazione della mesh che la approssima, facendo corrispondere i punti corrispondenti. Quindi in questo caso se ho una descrizione della parametrica della superficie che viene approssimata dalla maglia poligonale, posso usare questo meccanismo per creare la corrispondenza tra texture e maglia poligonale. Altrimenti dovrei dare a mano la corrispondenza vertice a punto, e magari in alcuni tipi di progettazione si può fare, perché se non si può fare in maniera più veloce, naturalmente. Il punto è che naturalmente devo specificare questa mappa, naturalmente. Quindi, per esempio, se voglio fare un texture mapping su un cilindro, trovo una parametrizzazione del cilindro come quella vista sopra, ed è facile trasferire la parametrizzazione poi sui punti della mesh. Cosa posso fare se non ho una mesh che non ho creato in qualche modo con un programma di design, mettendoci a mano la texture, o che non, su cui non ho un modello di riferimento semplice parametrico per fare la corrispondenza? Beh, per esempio, quello che si fa in alcune applicazioni in tempo reale, per esempio, fare in qualche modo una applicazione di una texture, diciamo, usando un oggetto intermedio facilmente parametrizzabile come meccanismo diciamo intermedio di parametrizzazione. Questa tecnica viene chiamata SO mapping, e anche questa la possiamo vedere facilmente. Per esempio, se per esempio ho un cubo, lo posso parametrizzare facilmente. Abbiamo detto, per esempio, facendo mappare le facce del cubo in un'immagine, posso creare un'immagine fatta così, 0, 1 saranno mappati su questa regione qui, oppure addirittura creo una stessa texture che mappo sulle 6 facce, oppure creo 6 texture che mappo sulle facce, ma in ogni caso ho facilmente una mappatura di una texture sulle facce di un cubo. Amen. Oppure una sfera, posso lo stesso usare una mappatura della sfera, una parametrizzazione della sfera con comunque algoritmo di proiezione della sfera, e usare quello, oppure posso usare un cilindro e così via. Amen. Supponiamo quindi di avere una parametrizzazione di questo tipo. Nel disegno qua è una sfera, per esempio, d'accordo? Però potrebbe essere un cubo allo stesso modo. A questo punto, se ho un oggetto qualunque che voglio parametrizzare, e per far corrispondere alla texture che ho fatto corrispondere già al cubo, alla sfera, eccetera, posso definirmi una funzione di corrispondenza per prossimità di qualche genere. Quindi, per esempio, qua ci sono tre esempi in cui o uso, per esempio, le distanze lungo la normale della sfera, o uso le distanze lungo la normale all'oggetto, o uso semplicemente la proiezione centrale rispetto al centro, mappo il punto corrispondente in questa mappatura, questa proiezione della superficie, così, diciamo, per quanto irregolare, sull'oggetto vicino, e ottengo una mappatura, anche se non proprio continua, anche se non proprio regolare, della texture sull'oggetto. Questo sembra molto approssimato, ma in realtà in molte applicazioni pratiche può essere un buon modo di creare una mappatura. Per esempio, nell'esempio che dicevo prima, per esempio fare environment mapping, è una cosa normale. Io posso
cercare di mappare in qualche modo un oggetto specchiato in questo modo qua, anche se in realtà in quel caso lì si tiene conto ovviamente della direzione di vista e di riflessione dei raggi, ma ci sono applicazioni in cui, non potendo fare la parametrizzazione in maniera più semplice, si può fare così per prossimità. Vabbè, non ci curiamo adesso di come abbiamo creato la parametrizzazione, supponiamo di saperlo fare quando ci serve o di averle già fatte nei modelli che utilizziamo come asset nelle nostre applicazioni. Diciamo due cose su come avviene la mappatura da un punto di vista del software, in pratica è implementato in OpenGL, per esempio, per fare il texture mapping. Va bene. Una cosa è, va bene, ma cosa succede se, per esempio, voglio mappare una texture più piccola in maniera ripetitiva su una superficie più grande? O cosa succede se io voglio in qualche modo modificare, avere una parametrizzazione continua, e quindi questo implicherebbe che il mio valore di UV possa andare oltre ai valori 1 o valori minori di 0, eccetera. Il software gestisce bene questa cosa, creando anzi degli effetti comodi da usare, per esempio il fatto che posso usare texture piccole ripetute periodicamente sugli oggetti, però funziona diversamente a seconda delle opzioni che introducete nel programma. Quindi c'è la possibilità di fare la gestione di questo range dei parametri in maniera diversa. Per esempio in OpenGL, come probabilmente sapete, potete avere varie opzioni, d'accordo? Quindi per esempio repeat, mirror, clamp to edge, clamp to border, che fanno in modo sostanzialmente che quando per esempio le coordinate texture vanno fuori dal range 0,1, il colore che viene mappato può essere, per esempio, se è clamp to edge, è lo stesso che continuerebbe nella direzione, diciamo, del border, oltre a quello dell'ultimo, diciamo, dell'ultima colonna, in questo caso lista. Ovviamente quindi qua c'è la legge pratica che realizza quell'algoritmo. Se volete fare repeat, vuol dire che in realtà le coordinate si ripetono periodicamente, quindi 1 più 0,1 equivale a 0,1, okay? Quindi ripetizione periodica. Poi posso fare la ripetizione periodica specchiata, eccetera. Quindi avete la possibilità di gestire gli effetti, diciamo, di cambiamento dei parametri in modo diverso. Qua, per esempio, c'è un esempio delle varie funzioni. Questo a livello basso di programmazione in OpenGL lo fate semplicemente cambiando un flag, e quindi ovviamente lo potete fare anche allo stesso modo in sistemi di più alto livello di programmazione, perché consentiranno di variare il flag opportunamente. Naturalmente questo è uno dei trucchi che permette di fare cose tipiche che si fanno nei videogiochi, ovviamente, come usare poca memoria con una texture piccola per rappresentare in maniera efficace strutture come un prato, un muro, un pavimento, un soffitto, perché sono tendenzialmente periodiche, ovviamente al costo che si vede, poiché le strutture sono sempre uguali, però in molti casi non è un problema eccessivo. Naturalmente, per poter fare la ripetizione periodica che funzioni, deve essere i bordi destro, sinistro, superiori e inferiori devono essere continui in qualche modo, quindi si dice di tileable, perché appunto unendo il bordo destro, il bordo sinistro, il bordo sopra, il bordo sotto, vedo una struttura continua. Bene, quindi in questo caso parlo di texture tileable. Fin qui tutto bene, ma cominciamo a vedere qualche problemino. Va bene. Un problemino, per esempio, è legato al... Abbiamo detto, sì, va bene, ci possono servire per rappresentare dettagli a alta risoluzione, ma chi è che mi dice qual è la risoluzione dell'immagine che finisce nella risoluzione dell'altra immagine? Non è ovvio.
la trasformazione che mappa uno spazio nell'altro, mi hanno detto che mappa triangoli in triangoli, e quindi mappa pixel di un'immagine, anzi texel dell'immagine, texto nei pixel, nei frammenti dell'immagine finale, ma insomma, vi ho detto a quanto corrisponde la dimensione di un pixel nella dimensione della, di un'immagine nella dimensione del pixel in un'altra immagine. Ora è chiaro che quando faccio questa operazione la maschera che corrisponde a un pixel da una parte non è che va a finire appunto in un pixel dall'altra parte, questo l'abbiamo già detto, ma finisce, se io applico la trasformazione al mio quadratino, finirà in una regione che può essere più o meno grande a seconda di come ho messo le coordinate texture e da che distanza ovviamente è visto l'oggetto. Se vedo il triangolo più grande o più piccolo, avrò che questo triangolo ha più o meno pixel sullo screen space, d'accordo, con le qualità di modello.
Il pixel cosa sarebbe quindi?
Il pixel della texture.
Ok, quindi per, ma un texture corrisponde quindi a un pixel?
Sì.
Uno corrisponde a così?
Sì, okay. Cioè è semplicemente il nome, per non dire pixel, non dire pixel, per la texture convenzionalmente dice okay. Texture. In questo caso qua. Poi in texture analysis ha un altro significato, ma in questo caso è il pixel della texture. Allora, il punto è che un pixel di qua, che chiamiamo texture, ma è un pixel, naturalmente è un'immagine, non è sovrapposto al pixel dell'immagine, quello che voglio colorare, mappato di qua. Va bene? Quindi possono verificarsi due, che poi in realtà sono tre condizioni: o il pixel viene mappato in un in una superficie molto più piccola di un pixel di qua, o in una più o meno uguale, oppure in una molto più grande, d'accordo? Per cambiare il fatto che ci sia questo effetto, basta cambiare ovviamente la distanza tra cui osservo il triangolo. Se avvicino la telecamera, il triangolo diventa molto più grande. Siccome il texture mapping mi dà sempre le stesse coordinate delle vertici del triangolo, vuol dire che se ingrandisco l'immagine del triangolo, no? Se ingrandisco l'immagine del triangolo e lo mappo sempre nella stessa texture, vuol dire che la mappatura tende a diventare così. Bene. Allora, la questione è che se, okay, se si verifica una situazione di questo tipo, vado a fare il texture mapping, ci sono dei problemi. Perché vuol dire che se tanti pixel finiscono nello stesso text, quindi nello stesso pixel della tessitura, ho quello che si chiama fenomeno della magnification, che corrisponde al fatto che naturalmente nella texture, nell'immagine renderizzata, avrò tutta una serie di pixel vicini che hanno lo stesso colore, perché finiscono, se faccio texture mapping, sullo stesso texel. E quindi questo crea delle quadrettature sul risultato finale del rendering. Ok, quindi questo è l'effetto della magnification. Va bene. Se naturalmente, come ho sempre ipotizzato finora, come colore di questo pixel vado a prendere il colore appunto del pixel che cade dentro il centro della mia proiezione, che faccio nero su nero. Se poi faccio un altro tipo di interpolazione, magari cambia un po', però poi vediamo. Ancora peggio, quindi qui c'è un problemino. Un problema molto più grave è questo qua, perché se io voglio che si vedano i dettagli di questa immagine qua, è chiaro che qua non andrà bene, perché ovviamente questi dettagli li perderò, perché quando vado a colorare questo punto qua, o prendo un colore unico tra tutti questi qua, oppure faccio una media, ma il dettaglio qua lo perderò sicuramente, il dettaglio delle piccole variazioni. Se vado a prendere il punto centrale, quindi prendo soltanto il colore di questo, vorrà dire che i pixel vicini in questa immagine mappata potrebbero avere valori stranamente organizzati del colore. Ok,
Okay.
È un esempio lampante, lo si vede qua. Allora, qua ho un'unica texture mapping, diciamo, che mappa un pavimento dove vorrei vedere quella texture lì che mi rappresenta i quadretti, finché, diciamo, sono vicino, quindi non ho il problema della minification, perché ho i triangoli grandi, diciamo, ho che il mapping funziona bene. Quando vado lontano, quindi ho i triangoli piccoli, succederà che ho che un unico triangolo mi viene mappato su una regione grande della texture, e questo fa in modo che praticamente si creano degli artefatti che appunto sono un effetto che anche questo prende il nome di aliasing, perché sotto campione praticamente, anziché andare in pixel vicini a prendere punti vicini di questa immagine, campiono punti lontani di questa immagine in maniera discontinua, e quindi vado a creare degli artefatti. Va bene. Mentre il problema della magnification, quindi il fatto che vedo i blocchetti, potrebbe essere risolto semplicemente andando a mediare in qualche modo i valori di texel vicini, facendo un'intercolazione tra i texel vicini in funzione della posizione del centro, diciamo, della mappatura del pixel, quindi facendo una cosiddetta interpolazione bilineare risolvo abbastanza il problema parzialmente, quindi passo da così a così. Per la magnification, scusate, per la minification non cambia niente, perché è inutile che filtri una roba che è già un artefatto, non succede niente, parzialmente non si risolve il problema. Qual è la soluzione che esiste ed è implementata anche in app, perché riduce di molto l'effetto del minification? È quello che prende il nome di mip mapping. Com'è che risolvo la situazione? Evito la formazione degli artefatti. Qui, anziché interpolare bilinearmente, dovrei semplicemente diminuire la risoluzione della texture in modo tale che se la texture qui è mappata così, vado a ridurre la risoluzione della texture fino a che la dimensione della mappatura del pixel sul texel non è circa 1 a 1. Va bene. Come faccio? E cosa devo fare? Beh, allora, siccome io non posso andare a fare online sempre il sottocampionamento dell'immagine, mi preparo, anziché un'unica versione della texture, mi preparo più versioni della texture, più risoluzioni, il che appunto vuol dire che nelle versioni a minor risoluzione non ho più tutti i dettagli, però non campionando in maniera sparsa l'immagine non ho aliasing, perché ho buttato via in queste immagini le altre frequenze spaziali, quindi ho mediato il colore. Quando vado a fare la mappatura, se riesco a avere un meccanismo che mi consenta di selezionare, quando faccio la mappatura, la texture giusta, tale che ci sia questo rapporto 1 a 1 tra dimensioni di texture o pixel, ho risolto il problema. Si può fare? Sì, si può fare. Bisogna appunto caricare nella memoria della texture non più una sola texture, ma una serie di texture a differente risoluzione, ridotta di un fattore di scala, di metà per metà, e ovviamente abilitare, perché è già tutto implementato in hardware, l'opzione del mip mapping e la scelta della risoluzione giusta. In questo caso viene fatta automaticamente in base sul fattore di scala, cioè il rapporto tra texel e pixel che c'è, diciamo, che è definito dalla mappatura. In questo caso è facile vedere che se appunto ho il livello 0 con la massima risoluzione e il mio fattore di scala che considera appunto è il fattore raw texel su pixel, il livello di mip mapping da utilizzare è quel logaritmo in base 2 di rho. L'unica cosa che non funziona, che ovviamente è problematica da certi punti di vista, è il fatto che naturalmente in realtà il rapporto tra pixel e pixel non è uniforme inizio, perché come evidentemente nell'esempio qua è chiaro che il rapporto viene schiacciato nella direzione in Y ma non in X, però fa niente, al massimo si può creare un po' di magnification nell'altra dimensione, però è un problema minore nella magnification. Si prende appunto il valore massimo tra il rapporto in X e Y sul triangolo. Quindi questa è una soluzione che viene utilizzata ed è normalmente utilizzata in hardware, quindi no, utilizzate probabilmente normalmente anche senza saperla a volte. Va bene, ultima cosa che racconto, poi devo finire in 5 minuti, è ok, con le texture possiamo fare queste cose, però naturalmente non ci limitiamo a appiccicare la texture sull'immagine. Quindi una cosa che possiamo fare prima di tutto è modulare la texture con lo shading. Anche questo lo fate normalmente, magari più o meno consapevolmente, perché naturalmente un'immagine in cui ho solo appiccicato una texture, a meno che non generi la texture con l'illuminazione giusta e la scena sia statica, non è correttamente illuminata. Se la texture mi rappresenta solo il pattern, diciamo, dell'oggetto indipendente dall'illuminazione, naturalmente poi deve illuminarlo. Ovviamente la cosa non è banale, perché ovviamente non funziona bene come simulazione dell'illuminazione dell'oggetto, però se modulo semplicemente moltiplicando i valori del colore di base con un valore della texture e faccio le cose opportune, le cose funzionano abbastanza bene. Devo semplicemente andare a sommare, in questo caso anzi moltiplicare, in questo caso la componente diffusa, per esempio la mia texture, e non però quella speculare. La texture non devo moltiplicare la speculare, se no otterrei una cosa senza senso, ma tipicamente lo moltiplico alla componente diffusa, per esempio. Quindi tipicamente c'è una modulazione della texture con l'illuminazione, anche se naturalmente appunto non produce proprio l'effetto puramente realistico, ma meglio di niente. Finisco dicendo che appunto si possono fare un sacco di altre cose con le texture, che vediamo rapidamente, le vediamo molto velocemente. Allora, per esempio, potrei memorizzare dentro la texture, anziché un'informazione di colore, un'informazione di rugosità. A cosa mi può servire? Mi può servire a rendere più realistica una superficie senza bisogno di memorizzare un modello molto complesso. Se voglio modellare un'arancia, una sfera non va bene per modellare un'arancia. Se dovessi modellare un'arancia con un modello molto complesso che modella tutte le rugosità della superficie, diventerebbe magari pesante computazionalmente. Cosa posso fare? Potrei usare una piccola texture per memorizzare, diciamo, una rugosità magari tileable, quindi che posso usare poco su poca la superficie, poi ripetere periodicamente e applicarla come texture. Non solo, anziché appunto memorizzare questa rugosità come semplicemente una distanza geometrica dall'oggetto, posso anche fare quello che si chiama bump mapping, cioè usare questa rugosità solo come shading, cioè non cambio la geometria sottostante l'oggetto, ma in pratica cambio soltanto le normali, quindi memorizzo una perturbazione delle normali e vado quindi a calcolare il colore come se ci fosse localmente una modifica della normale in un modello che invece geometricamente non ha bump, non ha cambiamenti nella superficie. Mi accorgo di questo quando guardo il bordo dell'oggetto, che è molto sempre liscio, però se guardo l'oggetto nel suo insieme sembra effettivamente un oggetto con una rugosità, e questa può essere memorizzata in una piccolissima texture che, come dicevo, può memorizzare soltanto anche un canale bidimensionale che mi rappresenta lo spostamento, per esempio, della superficie dalla superficie di base.
Con un po' di matematica, da questa si deriva una variazione della normale, quella variazione della normale è usata per modificare il rendering. Tutto qui, va bene. Se volete poi la matematica c'è anche nelle slide. Va bene. Naturalmente questo è diverso da fare il displacement mapping, cioè modificare con il contenuto di una texture effettivamente la geometria. In questo caso posso naturalmente fare anche questo, naturalmente, e come vedete ho modificato migliore, ma complessivamente più pesante, perché devo andare poi a modificare la posizione dei vertici e cambiare lo scene. Però anche questo, anche per questo posso avere una texture ripetitiva che modifica tutta la mesh memorizzando molta meno informazione, d'accordo? In questo caso col bump mapping vedo che in realtà non è la geometria modificata guardando il bordo, in questo caso naturalmente è modificato anche il bordo. Un'altra cosa che si fa con le texture è l'environment map, l'ho già detto. Per esempio io vado a creare delle texture che rappresentino l'esterno, diciamo, che viene riflesso da un oggetto metallico, per esempio. Posso quindi in rendering andare a associare direttamente in rendering ogni punto della superficie a una texture online, quindi creo una corrispondenza online tra punto della superficie e punto della scatola che è intorno. Io metto intorno all'oggetto questa scatola che rappresenterebbe l'ambiente circostante, che ovviamente poi non renderizzo direttamente, però con la corrispondenza che creo con il mapping posso andare a colorare punti in funzione del punto che verrebbe riflesso, come in questo caso qui. Vabbè, quindi definisco a priori la mia texture e poi online calcolo la coordinata texture che mi mappa l'environment map sul oggetto speculare. Allo stesso modo posso anche usare delle immagini vere, quindi non necessariamente dei rendering come environment map, e piazzare un oggetto metallico dentro un qualsiasi ambiente, anche qui senza usare appunto grafica vera simulata, ma con solo il trucco del texture mapping, per esempio. Quindi queste cose immagino le facciate normalmente, e si possono fare tante cose. Per esempio, vabbè, se sfumo l'environment map ottengo un effetto di chrome mapping, insomma, che sembri una superficie cromata. Posso anche memorizzare nel texture map in questo modo anche delle mappe di illuminazione. Memorizzo per esempio la posizione delle luci in una texture map e poi la uso per fare illuminazione. Oppure addirittura posso fare cosiddette light map, cioè fare un rendering della superficie, magari degli oggetti. Se gli oggetti sono statici, usando un algoritmo di rendering globale molto pesante, che però non posso far usare in tempo reale, e poi appiccicare questo a posteriori come texture. Naturalmente questo vale, posso farlo solo se la scena è statica. Va bene? Quindi questo è un esempio della light map. Generalmente le light map si fanno a risoluzioni inferiori, poi si sfumano. E combinando, diciamo, la light map con il texture posso avere un effetto di illuminazione fatto bene. Altre cose che si possono fare con la texture map sono appunto rappresentare parti della scena con degli impostori planari, quindi io mappo delle immagini su delle superfici piane, per esempio, per rappresentare, non so, alberi o persone a distanza. Non voglio fare rendering di modelli per non perdere tempo. Piazzo delle superfici piane e ci metto delle texture, tanto col dettaglio a distanza non si vede la differenza. Si vedrebbe se io mi muovo, mi avvicino, ma se un gioco non contempla questo non ho problemi. Addirittura, se no, posso fare il billboarding, però adesso qua non funziona il video perché ho dovuto cambiare computer, cioè fare in modo che questi impostori planari si girino in funzione della posizione della vista, e questo mi consente di fare per esempio rendering di cose tipo alberi, così, in modo che sembrino veri anche se in realtà non esistono, ma sono soltanto delle immagini con una texture piazzata sopra. Sono tutte cose che fate normalmente o si fanno nei giochini. Va bene? Ok, mi fermo qui perché il tempo previsto è finito. Se avete qualche domanda, resta vero che se avete qualche esigenza di guardare qualcos'altro, degli argomenti, avete delle domande da fare, possiamo anche concordare qualche piccola lezione aggiuntiva o qualche spiegazione, eccetera. Ok?
Per esempio?
Non so, chiedetemelo voi. Se avete, se, cioè, la cosa che avevamo detto l'altra volta è se volevate compatibilmente.